Capitolo 3. Arrivo. Esco dalla stazione rapidamente. Sono stravolta, ma ho un desiderio esagerato di conoscere la città. La prima cosa che voglio ora, però, è solo un caffè. Cerco un bar che mi piace. Lascio la strada principale, quella che porta al Duomo, vedo la cupola in fondo alla via, decido di rimandarne la visita e mi perdo per i vicoli. Arrivo in una piazzetta dove trovo un bar su un angolo con qualche tavolino fuori. Entro. È piccolo, stretto e lungo, con in fondo una saletta con tre tavolini e una radio accesa. Molte persone entrano ed escono rapidamente, prendono un caffè al banco, pagano e vanno via. È un'abitudine degli italiani. Io invece sono in vacanza e posso restare un po' di tempo in più. Regalarmi una colazione con i fiocchi. Mi siedo a un tavolino fuori e mi sento come la maggior parte dei turisti stranieri che visitano la città. Per fortuna a quest'ora fuori non c'è ancora nessuno. Osservo quello che succede dentro il bar e, visto che nessuno viene a chiedermi niente, entro io per ordinare. «Quanta è Laura?» domanda un cliente prima di me che ha appena bevuto un caffè al volo. «Un euro, caro, come ieri», risponde la barista ironica. Laura manovra la macchina da caffè come un pilota guida un aereo. In piedi davanti al banco ordino anch'io un grande caffè. «Un caffè lungo, per favore!» «Un caffè americano?» mi domanda la barista. «Sì, grazie! O meglio, no, scusi, vorrei un espresso lungo, per favore!» rispondo. «Come preferisce?» ribatte la barista con un sorriso ironico. «Ho capito!» continua. «Le preparo un buon caffè più lungo del solito. Contenta? Desidera anche mangiare qualcosa?» mi chiede. «Certo! Prendo due cornetti. Vorrei due di quelli lì caldi.» «Perfetto! I cornetti li preferisce alla crema, vuoti o con la marmellata?» «Alla crema, per favore!» dico io. «Ho già l'acquolina in bocca!» «E vorrei sedermi fuori!» aggiungo. «Certo, prego, un attimo e siamo da lei.» «Ciao Laura, un caffè?» domanda subito un altro cliente. Laura lavora con la mamma, o forse è la mamma che qualche volta le dà una mano e porta le cose ai clienti seduti ai tavoli. La figlia sembra molto più esigente dei clienti stessi e chiama la mamma in continuazione. Le chiede sempre di fare qualcosa, non la lascia in pace un minuto. Ora le domanda di fare subito una cosa, ora di farne un'altra. «Porti questi cappuccini al tavolo 3, per favore, e una pizzetta al tavolo 1. Mentre per il tavolo 2 ti preparo io tre spremute e tre pezzi di focaccia.» Laura parla velocissima. «Io sono al tavolo 4, immagino. Appena sono tornata al mio posto, Laura mi ha subito gridato: "Arriviamo!" Un raggio di sole mi scalda la schiena. Osservo la madre, che non è più giovane e che va avanti e indietro rapidamente. «È libero?» qualcuno domanda. Mi giro e vedo in piedi accanto a me un ragazzo con in mano un piatto e un bicchiere. Lui non ha aspettato la mamma di Laura ed è uscito con la colazione in mano, da solo. «Sì, è libero, anche se penso subito che sedia è un nome femminile e allora forse si deve rispondere sì, è libera.» «Scusi?» domanda il ragazzo. «Sì, sì, la sedia è libera.» «Perfetto, grazie.» E si mette al mio tavolo. Sono un po' sorpresa. Il ragazzo mi spiega che dentro non c'è più posto, anche se fuori invece gli altri tavolini sono liberi. Si giustifica dicendo che fa una piccola pausa e che resterà quindi solo pochi minuti. Non mi piace mangiare in piedi, aggiunge. Ma non si preoccupi perché davvero vado via tra un attimo e mi scuso ancora per l'invadenza. Va bene. Prego, non è un problema per me. Sono in viaggio e studio italiano. Sono molto contenta quando parlo con qualcuno, rispondo sinceramente. Brava! Anche io amo molto la conversazione. Se decide di passare il pomeriggio a Firenze, io finisco verso le 6. Può sempre aspettarmi. Parla e sorride sicuro di sé. È molto sicuro di sé, gli dico. Io? Ma no, per niente. Faccio solo delle battute. E poi da ora ci diamo del tu, va bene? Risponde. Sì. Sei austriaca o tedesca? Raramente le persone mi fanno questa domanda. Di solito tutti associano automaticamente la lingua tedesca solo alla Germania. Ha riconosciuto comunque il mio accento, penso. Sono prussiana, rispondo con un sorriso. Allora sei una rarità. Non si sono estinti da un po' i prussiani? Domanda provocatoriamente. Beh, io sono un esempio che prova che i prussiani non si sono ancora estinti completamente, come i panda in Cina. Rispondo ironicamente, ma il ragazzo fa finta di non capire la battuta e cambia discorso. Comincia a consigliarmi i posti che devo assolutamente vedere e che lui ama a Firenze. Conosci bene la tua città, allora? Vivo qui da quasi 20 anni, conosco bene Firenze, ma non è la mia città, sono nato nel sud. Ti piace l'arte? Sì, ma non vivo qui solo per l'arte, anche se è molto turistica, Firenze è ancora abbastanza vivibile. Mi ci sono abituato ormai, sono troppo pigro per cambiare e visto che non parlo bene neanche nessuna lingua straniera... Vorrei sentire il solito complimento su come invece io parlo bene l'italiano, ma lui non dice nulla di tutto questo. Ci resto un po' male. Io, al contrario, parlo bene inglese e italiano. Ho abitato a New York per qualche tempo e anche in Cina per uno stage di 6 mesi, ma non so una parola di cinese. Peccato, dice lui. Ci sono parecchi cinesi a Firenze. E non parlano mai con nessuno, sorride. Sorrido anche io e gli chiedo a che ora finisce la sua breve pausa. Ah già, devo rientrare subito. Vado via. Sai già con chi cenare? Aggiunge. No, rispondo. Non c'è problema, io non ceno mai. Però ci vediamo per un aperitivo, se ti va. In piazza Ghiberti, dove di giorno c'è un mercato, trovi un'enoteca. Io di solito vado lì per l'aperitivo dopo il lavoro, verso le 6:30, 7. Non so dov'è. Non è difficile da trovare. Scrivi bene il nome della piazza con la cartina, la trovi facilmente. È sempre in centro, ma non in questo quartiere. Alla fine puoi anche domandare e, come si dice, volere è potere. Ciao! Corre verso la cassa che si trova in mezzo al bar, accanto alla grande macchina da caffè di Laura. Lui finisce di lavorare alle 6. Io non so come sarà questo aperitivo e non so neanche come si chiama il ragazzo con cui ho parlato. Scrivo il nome della piazza sulla guida per non dimenticarlo. Ho tutto il giorno per decidere cosa voglio fare. Ora ho solo voglia di fare colazione, poi, subito dopo, di scoprire la città e di camminare. Intanto cerco sulla guida un po' dei posti che mi ha appena indicato il ragazzo. Uno è un museo su uno scultore del 1900 a 2 passi da dove sono. Nel quartiere si trova anche la chiesa di Santa Maria Novella, che io ho visto solo da dietro, appena uscita dalla stazione. E poi, con grande facilità, posso attraversare qualche ponte per visitare il quartiere preferito dal fantomatico ragazzo della colazione, Oltrarno. Secondo la cartina, La piazza con l'enoteca, invece, è abbastanza lontana. Non voglio organizzare un percorso preciso. Ho deciso di seguire il mio istinto e le indicazioni e i consigli degli italiani. Questo è il mio programma di viaggio, almeno per oggi. Resto un poco a leggere dopo la colazione, poi mi alzo per andare a pagare. È tutto molto più calmo ora e domando a Laura se conosce bene il quartiere. Io sono nata e abito da tutt'altra parte, ma sono più di 20 anni che tutte le mattine vengo qui e questo bar è della nostra famiglia da circa 50 anni. Sono praticamente cresciuta in questo quartiere. Perché? Mi chiede. Hai bisogno di qualcosa? Non so, vorrei scoprire qualcosa di particolare, visitare i posti che gli altri non vedono. Cerchi qualcosa di preciso? Non so. Ah, va bene. Qui vicino trovi il Palazzo Ruccellai. È una residenza privata e non si può entrare facilmente, ma lo puoi vedere da fuori. È famoso. Si studia a scuola per l'architettura. Poi qui di fronte, indica con la mano, c'è la loro cappella di famiglia con la tomba di qualcuno di loro che io non ricordo. Ah, dove? È lì. La cappella si può visitare. L'hanno restaurata da poco e il sepolcro è veramente bello. Esce da dietro il banco e io e lei ci mettiamo sulla porta d'ingresso. Vedi? Quella è la chiesa dove si trova la cappella. Ora la chiesa è un museo e la cappella è rimasta lì. Si trova chiusa dietro a un muro che la nasconde e la protegge. Si entra dall'altra parte. Allora è una cappella e una tomba segreta. Eh sì, anche le persone della famiglia erano tutte un poco misteriose. Si dice che amavano la magia e l'astrologia. Davvero? Sì, così si dice. Io ti dico quello che ho sentito. Non sono una studiosa. Puoi leggere sulla guida, sul tuo bel librone lì sul tavolo. Ah, grazie. E anche tu ami l'astrologia? Io? No, non voglio conoscere il mio futuro. Preferisco non pensarci. Non immagino molti cambiamenti, molte cose nuove. Volere è potere. Si dice così, ma poi... Quanto tempo resti a Firenze? Ti rivediamo? Non so di preciso quanto rimango, ma certo che ci rivediamo. Buona visita. Grazie, buona giornata. Laura, sempre occupata, torna dietro al banco per preparare i panini e le insalate per la vetrina. Io do un'occhiata alla chiesa trasformata in museo con la cappella misteriosa, ma un cartello dice «Oggi chiuso». Cammino lentamente. È tanto tempo che non lo faccio e mi concentro a guardare più dettagli possibili. Voglio catturare le immagini della città nella mia memoria, senza bisogno della macchina fotografica. A un certo punto mi ritrovo proprio sotto la famosa cupola di Brunelleschi, icona del Rinascimento. Faccio il giro per provare a entrare nel Duomo della città. Lo spazio davanti alla chiesa è invaso da gruppi di turisti, la maggior parte accompagnati da guide organizzatissime. Attira la mia attenzione una donna che trascina un carrellino con un apparecchio che amplifica la sua voce, come uno stereo. Non capisco neanche bene che lingua parla. Mi chiedo se è proprio lei che spiega oppure se tutti ascoltano un disco. Altre guide, un po' più discrete, usano un microfono e si fanno ascoltare in cuffia. I turisti si girano tutti allo stesso tempo, seguendo attenti le istruzioni. Nella piazza i gruppi si alternano, le bandierine si mescolano agli ombrelli che le guide usano per farsi riconoscere. È impossibile entrare nel Duomo. La coda è lunghissima e c'è troppo caos. Cerco informazioni sulla guida e mi lascio colpire dal nome di Lorenzo Ghiberti, che ha realizzato la porta che vedo luccicare sopra le teste delle migliaia di visitatori. Leggo che la porta è in realtà una copia, ma fa il suo effetto e brilla come coperta d'oro. Ovviamente è impossibile avvicinarsi a causa della folla che si trova davanti a me. Seguo uno dei consigli del ragazzo nel bar e mi dirigo verso il fiume.